parte mia. Prima che mi dimentico, ho visto Giuseppe Trecosti. Dove è Giuseppe? Fratello, puoi pregare per l'UCBC? Forse non ci ricordiamo dei soggetti specifici, però se puoi pregare in generale, grazie. Amen. Prima di aprire le nostre Bibbie volevo condividere una notizia da parte mia, ed è che domenica scorsa la Chiesa si è incontrata per confermare tre nuove persone dei nuovi incarichi, e vorrei chiedere a Paolo Di Nunzio se puoi metterti in piedi, Michela Falcone e Giuseppe Falcone. Possiamo ringraziare Dio che la Chiesa ha riconosciuto Paolo come anziano, Michela come diaconessa e Giuseppe come diacono, e volevamo condividerlo con tutta la Chiesa questa mattina. Grazie, potete accomodarvi. Questa mattina vogliamo parlare della gioia. Forse abbiamo percepito che c'era un filone nei canti che abbiamo fatto, e il filone, forse c'erano diversi, ma uno di loro è la gioia. Il famoso missionario Hudson Taylor, forse alcuni di voi lo conoscete, era un esempio di quiete, tranquillità e di gioia. Hudson Taylor sapeva attingere dalle risorse celesti per ogni singola necessità della giornata. Non conosceva il significato della fretta o del nervosismo o della vessazione di spirito. Sapeva che esisteva una pace che supera ogni comprensione, senza la quale lui era conscio di non poter farne a meno. C'era un uomo che è venuto a visitare Hudson Taylor in Cina, si chiamava McCartney. Lo conobbe e disse, questo uomo McCartney disse, io ero un uomo totalmente diverso, ero sempre nervoso nella mia vita, così impegnato, tremavo tutto il giorno, non godevo del Signore come dovevo. L'agitazione nervosa mi possedeva solo col pensiero di ciò che dovevo fare durante la giornata. Soprattutto perdevo la pace del Signore quando dovevo rispondere a delle lettere che mi arrivavano. McCartney disse a Taylor, io sono nel mio studio e tu sei nella camera per gli ospiti, non hai neanche un posto fisso dove stare. Tu ti occupi di migliaia e io di decine. Le tue lettere sono urgenti, le mie di relativa insignificatezza. Io sono preoccupato, stressato, mentre tu sei sempre calmo. Dimmi, cosa fa la differenza? Taylor rispose, la mia pace, la mia gioia non è un privilegio, è una necessità. Non potrei superare neanche un solo giorno se non avessi la pace di Dio, che supera ogni intelligenza. Ho imparato il significato della vita arresa al Signore. McCartney continuò. Avevo davanti a me la manifestazione della vita arresa al Signore nel signor Taylor. Ecco un uomo davanti a me di quasi 60 anni portando dei pesi inimmaginabili, però completamente calmo e indisturbato. Che quantità di lettere, qualsiasi di esse potrebbe contenere la notizia di una morte, una mancanza di fondi, litigi, problemi seri. Però tutti venivano aperti, letti, risposte con la stessa tranquillità. Avendo trovato il suo rifugio in Dio, attingeva dalla sua essenza ogni risorsa in mezzo delle questioni da risolvere. E poi a buona ragione McCartney esorta tutti: siete di fretta, scombussolati, stressati, guardate in su, osserva il figlio dell'uomo nella sua gloria, lascia che il volto di Cristo ti illumini. E lui stressato? Non c'è nemmeno una ruga nella sua sopracciglia, né un'ombra di ansietà. Nonostante ciò che affronti, sono tanti i problemi suoi come sono tuoi. C'è una risorsa celeste in Cristo per affrontare ciò che ci disturba. Attingiamo da Gesù. Questa è la sorgente in assoluto di gioia, il segreto della vita piena, essere arresi a Cristo. Però c'è un altro aspetto della vita gioiosa che include quello di cui vogliamo parlare questa mattina. Una volta che abbiamo imparato questa lezione della vita arresa a Cristo, come si parlava anche questa mattina. Se tu vuoi A, io voglio A, se tu vuoi B, io voglio B. Sono arreso a te. Una volta che l'abbiamo imparato, poi cosa facciamo? Ci giriamo verso nostro fratello e nostra sorella e condividiamo con loro la nostra gioia e il nostro cuore, che paradossalmente poi ritorna per ancora più gioia verso di noi. E questo è quello di cui vogliamo parlare questa mattina. Come portare gioia ad altri. Come portare gioia ad altri. Vogliamo andare a Seconda Corinzi 7, dal 2 al 16. Come portare gioia ad altri, che avrà di conseguenza che noi avremo più gioia, la nostra gioia crescerà. Non voglio leggere tutti i versetti, vi do soltanto forse un'idea generale di questi versetti. Il contesto è che Paolo ha dovuto mandare una lettera alla chiesa di Corinto per una situazione non facile e lui adesso, in questa lettera che viene dopo la lettera di prima, gli sta spiegando il suo sentimento dopo che loro hanno ricevuto la lettera e si sono pentiti e si sono rimessi in carreggiata. Versetto 4 comincia dicendo: grande la franchezza che uso con voi, molto da vantarmi di voi, sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia, per quale motivo? Per il fatto che, versetto 7, egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, cose sono cambiate, e Paolo è pieno di gioia. Versetto 8 fino al 12, poi Paolo spiega cosa ha fatto e perché l'ha fatto, ha mandato la lettera che è stata una lettera dolorosa, difficile, ha provato rincrescimento per un attimo, poi si è ripreso, ha detto che era la cosa giusta. E così vediamo che lui fa un'affermazione della loro buona volontà nel loro essere tornati alla giusta strada. E poi dal 13 fino al 16 lui racconta come l'impatto è stato nel suo cuore del loro ravvedimento. Versetto 13: perciò siamo stati consolati e oltre a questo nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati. Per quale motivo? Per la gioia di Tito. Anche Tito gioiva dal vedere la risposta alla lettera e il ravvedimento per parte della Chiesa di Corinto. E così vogliamo vedere in questi brani, in questi versetti, come diversi gruppi si sono portati gioia a vicenda e vogliamo imparare noi come portare gioia gli uni gli altri. Sappiamo che la relazione di Paolo con la Chiesa di Corinto era abbastanza turbolenta, per dire forse in modo gentile, come era la relazione con questa Chiesa. E un autore ha detto questa cosa interessante riguardo alla relazione di Paolo con la Chiesa di Corinto. Dice: se Paolo aveva molta gioia dei suoi figli spirituali, la Chiesa di Filippesi, ebbe molto profitto della Chiesa di Corinto, che per conto delle loro tante malvagità gli diede l'occasione di manifestare il cuore di Cristo. Con la chiesa di Filippi, è una chiesa che lì era piena di gioia, e sicuramente le ha portato gioia a Paolo, ma la chiesa di Corinto, attraverso le loro grande malvagità, ha portato un altro risultato a Paolo, la possibilità di manifestare il cuore di Cristo, che poi paradossalmente in un secondo momento porta anche quello gioia. Se leggiamo attentamente Seconda Corinzi, vediamo che sono state scritte 4 lettere a questa chiesa. Una lettera che non abbiamo riguardo all'immoralità della chiesa, Prima Corinzi 5:9, Paolo in Prima Corinzi dice: vi ho scritto, fa riferimento a una lettera che ha scritto riguardo un caso di fornicazione. Poi scrisse Prima Corinzi, che abbiamo, lettera numero 2. Poi Paolo dalla Macedonia scrisse una terza lettera, che fa riferimento in Seconda Corinzi, che descrive come una lettera difficile, una lettera di pianto, una lettera di grande afflizione, angoscia di cuore, con molte lacrime. La terza lettera. E poi la quarta, che è quella che abbiamo qui, che noi conosciamo come Seconda Corinzi. Ma è la terza lettera che ci fa capire, o l'accenno alla terza lettera, che ci fa capire quanto c'era in gioco nella relazione tra Paolo e la chiesa di Corinti. È stata una lettera difficile da scrivere. Se vogliamo andare a vedere in Seconda Corinzi capitolo 2, lì ne fa riferimento, in versetto 4, quando dice poi che vi ho scritto in grande afflizione, in angoscia di cuore, con molte lacrime. È stata una lettera difficile. E vediamo che c'era molto in gioco nella relazione tra Paolo e la Chiesa. E cos'è che ha portato questo stress nella loro relazione? Se leggessimo con attenzione i capitoli in avanti, la causa era che la Chiesa di Corinto aveva permesso che entrassero dei falsi maestri in mezzo al loro gregge, sovvertivano l'autorità dell'Apostolo Paolo, lo minimizzavano nella Chiesa, e questo ha causato che il rapporto venisse danneggiato. E questa situazione in cui c'erano intrufolati delle persone che causavano danni ha portato poi quello che leggiamo in capitolo 2, versetto 12, la situazione, vediamo qua il suspense, come andrà a finire. Dopo la terza lettera, la lettera di pianto, Paolo dice: giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta nel Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito perché non vi trovai Tito. Tito era andato con la lettera e lui voleva sapere qual è stata la reazione, come hanno risposto i fratelli della chiesa di Corinto. E Paolo dice: non trovai Tito. Così, congedatomi da loro, partì di nuovo per la Macedonia. Cerchiamo di immedesimarci nella situazione di Paolo a Troas. Paolo sta aspettando Tito, che non arriva, ha un profondo sentimento di attaccamento ai Corinzi e non sapeva come si sarebbe risolta la situazione. Vi è mai capitato? Fate una decisione, forse di parlare con una persona, forse di avere un confronto con una persona. Da quando Dio te lo mette in cuore, al momento in cui tu lo porti a quella persona, vivi dei momenti di suspense incredibili, non è vero? Come andrà a finire? Accetteranno le mie parole o reagiranno alla difensiva e mi respingeranno? Tutti noi possiamo immedesimarci nella situazione di Paolo. Con questo retroscena in mente, vogliamo vedere come i personaggi principali di questo dramma si sono poi, col senno del poi, alla fine dei conti, portati gioia a vicenda. 3 serie di relazioni che vogliamo notare insieme. La prima è la gioia che Tito portò a Paolo, dal versetto 4 al 7. La gioia che Tito portò a Paolo. Il retroscena di questo capitolo è che i Corinzi hanno reagito bene. Ah, che sollievo! Quando la reazione è quella che ci aspettavamo, hanno reagito bene. Adesso Paolo, dopo il suo rimprovero, sta raccogliendo un po' e facendo il punto della situazione, e vediamo 4 modi in cui Tito portò gioia a Paolo. Tito portò gioia a Paolo in questa prima relazione che vogliamo vedere in 4 modi. Prima di tutto, Tito portò gioia a Paolo attraverso le notizie riguardo ai Corinzi, versetto 7. Dice: egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura, la cura, l'attenzione. Questo è il primo modo in cui Tito ha portato gioia a Paolo. Egli ci ha raccontato. Paolo, in versetto 4, dice che ha una relazione con i Corinzi che gli permette di usare franchezza o coraggio di essere molto diretto con loro, e parte di questo essere diretto è che lui si può vantare ora della reazione che hanno avuto grazie alla risposta di Tito. E questo vanto, quando lui dice uso con voi questa franchezza, ho molto da vantarmi. Questo vanto non è il vanto peccaminoso, ma è il vanto che si vanta e fiero del carattere dei suoi fratelli che ha intravisto dalle scelte ben fatte. Che bello! E si vanta, è fiero. I miei fratelli hanno fatto la scelta giusta. Dice, sono pieno di consolazione, e non solo, sovrabbondo di gioia. Che meraviglia! La consolazione è già un sentimento meraviglioso, quando siamo consolati, tranquilli. Ma quando sovrabbondiamo di gioia, non c'è nulla che ci possa toccare. Paolo dice che ha trovato questa gioia che abbonda in ogni tribolazione. Nonostante le tribolazioni che c'erano nella sua vita, questo ministero dei Corinzi a Tito, a Paolo, ha fatto sì che lui sovrabbondasse di gioia. Che risultato del messaggio di Tito riguardo all'andamento del progresso dei Corinzi. Proverbi 25:25 dice, una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata. E voglio farti questa domanda questa mattina. Tendi ad essere un portatore di buone notizie o di cattive notizie? Buone notizie o cattive notizie? La Chiesa in generale, ma la Chiesa in Italia, ha un grosso problema, il pettegolezzo. Ah, ma sapevi che quelli là, ah, ma sapevi che quella chiesa là, ah, ma sapevi qua, là, su, giù. Dobbiamo essere portatori di buone notizie. C'era una donna in una chiesa che non riusciva mai a dire niente di cattivo su nessuno. E i giovani della chiesa l'hanno preso di mira e hanno detto, noi ci riusciremo. Adesso andiamo e troveremo una persona dalla quale sarà forzata a parlare male. E vengono i giovani dalla donna e dicono, signora, cosa ha da dire di Satana? Ovviamente. E le dice, beh, sicuramente si dà parecchio da fare. Rinnoviamo, fratelli e sorelle, il nostro impegno ad essere persone che portano buone notizie riguardo ai fratelli e alle sorelle. Porterà gioia alle persone intorno a noi. Tito portò gioia, secondo, con la sua semplice presenza. In versetto 5, Paolo dice, quando è tornato alla Macedonia, sicuramente Filippi, non aveva sollievo, ha subito grandi tribolazioni, tribolazione fuori, dentro, versetto 5, versetto 6, ma Dio che consola gli afflitti ci consolò con l'arrivo di Tito. Wow, ti rendi conto che puoi essere uno strumento di consolazione e gioia per i fratelli con la tua semplice presenza? Non è meraviglioso? Sapete, tante volte accusiamo gli amici di Giobbe, tanti aggettivi potremmo riferire a loro, e si sente dire, beh, era meglio se stavano zitti. Ok. Però Giobbe 2:11 dice, tre amici di Giobbe, Elifaz, Bildad e Zofar, avendo udito, partirono e si misero d'accordo per venire a confortarlo e consolarlo. Puoi dire quello che vuoi di queste figure, però almeno c'erano. Almeno c'erano. Almeno sono partiti e sono venuti, hanno fatto un viaggio per cercare di consolarlo. Qualcuno direbbe che la consolazione non è stata ben indirizzata, però almeno c'erano. Come anche Tito è andato a trovare Paolo. E anche noi, fratelli e sorelle, vogliamo esserci, non è vero? Vogliamo esserci. Quando vediamo delle situazioni, vediamo delle persone afflitte, vediamo dei fratelli che sono malmenati, vogliamo esserci. La terza cosa che vediamo di come Tito portò gioia a Paolo è con il messaggio che lui, Tito, era stato arricchito dai Corinzi, versetto 7, gli ci ha raccontato la consolazione ricevuta in mezzo a voi. Che bello! Paolo non è solo gioioso per l'arrivo di Tito, ma per il messaggio che lui era stato arricchito, ripieno, benedetto in mezzo ai Corinzi. E qui vediamo quanto il popolo di Dio è interconnesso. È interconnesso. Non sai mai come quell'investimento in quella persona, in quel fratello, poi porterà frutti più in là. Non sai mai cosa farà Dio se tu sei gentile verso una persona. Non sai mai quale sarà il risultato del seme di un abbraccio, di una parola di incoraggiamento verso una persona. E quando i Corinzi hanno arricchito Tito, Tito a sua volta ha arricchito, ha consolato, reso gioioso l'apostolo Paolo. La quarta cosa che vediamo è che Tito portò gioia trasmettendo l'affetto personale dei Corinzi. Egli ci ha raccontato il vostro pianto, la vostra premura per me, così mi sono più che mai rallegrato. Ha trasmesso l'affetto personale dei Corinzi. Dopo guarderemo come la Chiesa ha portato gioia a Paolo, adesso stiamo focalizzando Tito. Il ruolo di Tito non deve essere minimizzato nella comunicazione di affetto, dell'attaccamento dei Corinzi a Paolo. Però pensiamo un attimino a Tito. Se Tito aveva un cuore tirchio, se Tito aveva un cuore che desiderava essere lui l'oggetto dell'affetto della Chiesa, quanto sarebbe stato facile tagliare le gambe a Paolo? Se aveva un cuore egoista, meschino, se aveva un cuore che voleva che tutti gli occhi fossero riversati su di lui, cosa avrebbe fatto? Non avrebbe trasmesso l'affetto dei Corinzi a Paolo, avrebbe messo le cose in un'altra luce. Ma lui non ha fatto così, ha voluto trasmettere in modo chiaro il loro affetto. Ci sono persone che agiscono in modo diverso. Paolo, quando ha visto Tito, ha sentito dire da parte di Tito: Paolo, sai quanto parlano bene di te a Corinto? Paolo, sai quanto sei ben voluto a Corinto? A Tito poteva aver ferito, se ci pensiamo. C'è un vecchio detto che dice: non lodare mai uno scrittore in presenza di un altro scrittore. Non lodare mai un meccanico in presenza di un altro meccanico. E qualcuno aggiunge: non lodare mai un predicatore in presenza di un altro predicatore. A meno che lo vuoi tentare. A meno che vuoi fare suscitare dal suo cuore ogni tipo di sentimento. Ma Tito non ha agito così. Tito ha agito diversamente. Accettava che lodassero Paolo, che ammirassero Paolo, e poi l'ha trasmesso direttamente a lui. Tito gioì nel trasmettere a Paolo l'affetto e l'onore. Così, fratelli e sorelle, impegniamoci anche noi ad essere di coloro che si adoperano per la pace tra le parti, a dire: sai, Tizio, sai quanto parla di bene la sorella tale? Per quello che hai fatto 3 anni fa, ancora si ricorda di quel gesto. Ah, wow, non sapevo che l'avesse neanche notato. Quanto possiamo essere degli strumenti di gioia per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Questa è la prima relazione in cui vediamo come possiamo anche noi portarci gioia a vicenda. La seconda relazione che vogliamo vedere è come Paolo portò gioia ai Corinzi, come portò il Paolo gioia ai Corinzi. Questa sezione dall'8 fino al 12, Paolo descrive il risultato delle sue azioni, il risultato che ha avuto la sua lettera nei Corinzi, specificamente il risultato della lettera che lui ha scritto. Versetto 8 dice: anche se vi ho rattristati con la mia lettera, poi fa riferimento a quella lettera, versetto 8, poi versetto 12 dice: vi ho scritto, fa riferimento a questa lettera e specificamente al risultato che ha avuto nelle loro vite. Il primo risultato qual è stato? Versetto 8 dice: vi ho rattristati con la mia lettera. Ora, aspetta, stiamo parlando della gioia, non del rattristarci a vicenda. Come possiamo far combaciare queste idee? Beh, sicuramente parte della risposta ci viene dato nel versetto 10, quando fa questo elenco di come la tristezza, secondo Dio, poi porta al ravvedimento, e il ravvedimento porta a salvezza. Salvezza, sinonimo di gioia. C'è questo passaggio in cui parole dure hanno infranto il cuore e li ha ridimensionati per poi essere di coloro che potevano sperimentare la salvezza e la riconciliazione. Però sicuramente la migliore spiegazione di come Paolo portò gioia ai Corinzi è in Ebrei 12. Ebrei 12, 11 ci dà forse il miglior commento su come questa lettera, che ha spezzato le ossa dei Corinzi per poi essere motivo di gioia. Guardate cosa dice Ebrei 12, versetto 11. Dice: è vero che qualunque correzione, sul momento, non sembra recar gioia, vero? Ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono addestrati per mezzo di essa. Ecco il commento sull'effetto che ha avuto la lettera di Paolo di correzione nella vita dei Corinzi. È vero che qualunque correzione al momento non sembra recar gioia, ma tristezza. Ed è esattamente quello che è successo con la correzione di Paolo. Le mandò la lettera e la correzione all'inizio ha portato rincrescimento. Si è pentito un attimo Paolo, poi si è ripreso e poi per un breve tempo era tentato a sentire rincrescimento, poi ha visto che era la cosa giusta. Notiamo quattro cose che la correzione di Paolo portò, tutti collegati con la gioia. Quattro cose. Versetto 8 dice che la lettera, l'azione di Paolo, il gesto di Paolo, la tristezza che Paolo produsse in loro, alla fine produsse gioia. Alla fine la tristezza produsse gioia. Paolo dice: anche se vi ho rattristati con la mia lettera all'inizio. Come dice Ebrei 12, non sembra portare gioia al momento. La correzione, l'azione di Paolo non sembrava di portare gioia all'inizio. Paolo è caduto in rincrescimento. Ah, forse sono stato troppo duro. Forse il mio tono potevo correggerlo. Ma poi dice, per un attimo, versetto 9, ora mi rallegro per quello che ho fatto. Produce un frutto, produce quello che deve produrre. E a volte, quando siamo chiamati a correggere, ad avere un confronto, a importarcene abbastanza di un'altra persona per parlargli, la tentazione è: non voglio ferirlo. Però se guardiamo più profondamente, forse c'è un'altra ragione, ed è che siamo pigri, non vogliamo scomodarci. Non vediamo a lungo termine, per dire, la tristezza immediata porterà gioia futura. Non è amorevole lasciare che le persone seguano la propria strada quando li vediamo sbagliare. E se vogliamo portare gioia ad altri, fratelli e sorelle, a volte saremo chiesti a portarli un attimo di tristezza. A volte saremo chiamati a dire: quello che fai non va bene. Ma il frutto in seguito è un frutto di pace e di giustizia. La tristezza produce alla fine gioia. Cos'altro produce gioia? Il ravvedimento. Il ravvedimento. La tristezza, secondo Dio, versetto 10, produce un ravvedimento, alla fine porta gioia. Sembra paradossale, vero? Ma è così. Paolo dice che la sua sensazione di dover usare la verga con loro le ha portato questo fugace momento di rimpianto, però alla lunga le ha portato gioia. Ora mi rallegro, vi ha portati al ravvedimento, del quale dirà dopo: non c'è mai da rimpiangere. Quando una persona è portata al ravvedimento, non c'è mai da rimpiangere, perché è la cosa più importante, il ravvedimento. ravvedersi. Cosa significa ravvedimento? Ravvedimento significa cambiare opinione su qualcosa, metanoieo, cambio di mente. Noieo, mente, meta, cambio. E grazie alla lettera di Paolo, grazie alla correzione, l'azione correttiva di Paolo, i Corinzi hanno subito questo cambio di visione, cambio di pensiero riguardo una strada che stavano inseguendo e si sono resi conto. Cosa sto facendo? Grazie Paolo che mi hai fatto vedere la strada che stavo incorrendo. Meno male che qualcuno mi ha amato abbastanza per darmi due schiaffoni e dirmi dove stai andando. Metanoieo, ravvedimento. Ci sono tante idee sbagliate sul ravvedimento. A volte contiamo il ravvedimento con bicchieri pieni di lacrime, come se dovessimo produrre le lacrime per fare che Dio veda, ah ok, ti sei ravveduto abbastanza, no? È il cambio del cuore, è il chiamare le cose per nome, chiamare peccato per nome e dire è vero, Signore perdonami, io stavo sbagliando strada. Cambio di opinione, poi si vede il frutto, anche qui si vede il frutto del ravvedimento, ma il ravvedimento inizia nel cuore. Forse c'è qualcuno questa mattina in mezzo a noi che sta indurendo il suo cuore contro il Signore. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi questa mattina che sa esattamente che sta sbagliando, che sta facendo le decisioni sbagliate e sta ferendo anche le persone intorno a sé, ma non vuole cambiare. Fratello, sorella, ammorbidisci il tuo cuore stamattina. Rientra in te stesso, vedi le cose come stanno, non come il tuo cuore malvagio vorrebbe vederli, ma vedili come Dio li vede e ravvediti, ammorbidisci il cuore, ritroverai la gioia. Non c'è gioia nel peccato, non c'è gioia nel peccato, lo sai benissimo, lo so benissimo. Proverbi 13:15 dice la via dei perfidi, le vie degli infedeli è difficile. Sei avvisato? Sono avvisato. È difficile, sarà in salita, sarà una strada difficile. Ma quando ci ravvediamo e ci arrendiamo al Signore e lasciamo che il suo progetto ci porti dove deve portarci, wow, che gioia, che pace. Versetto 10, abbiamo visto che la tristezza produce gioia, ravvedimento alla fine porta gioia, la salvezza, la lettera di Paolo alla fine in questo elenco dice un ravvedimento che porta alla salvezza del quale non c'è da pentirci. Paolo mandò la lettera, è stato l'inizio una causa di tristezza, Paolo chiama tristezza secondo Dio, una frase interessante. Tristezza secondo Dio, ha mai riflettuto su questa frase? C'è una tristezza utile e concepita da Dio. Dio vuole portare tristezza nella vita dei suoi figli a volte. Per quale motivo? Per poter poi portarli ai verdeggianti pascoli della gioia. Però c'è una tristezza secondo Dio. A volte quando mi tocca parlare con delle persone, a volte sono l'oggetto delle conversazioni di altri, però a volte, come tutti noi, ci tocca avere quella conversazione. E tante volte mi devo ricordare, dovrò portare a questa persona un po' di tristezza secondo Dio. C'è una situazione non in linea con la volontà di Dio. Tristezza secondo Dio. E questo produce ravvedimento e come risultato finale la salvezza. Qui è tutto il riassunto dell'argomento di Paolo: tristezza, ravvedimento, salvezza. E ovviamente la salvezza è inseparabile con la gioia. La salvezza è la gioia. La salvezza è la gioia. E perciò Paolo dice che non c'è da pentirsi. Non c'è da pentirsi. Forse quando siamo chiamati ad agire in modo spiacevole, non vogliamo parlare, non vogliamo dire le cose, perché siamo tante volte pigri, pieni di timori. Però se ci ricordiamo che lo scopo finale è la salvezza, e il ristabilimento della situazione e soprattutto dell'anima, ci possiamo rincuorare, dire: mi do da fare per salvare questa persona. Salva il Signore, lo sappiamo, ma noi possiamo essere strumenti per salvare le persone. Questo è molto importante da ricordare. Quando guardiamo solo nel breve termine, possiamo tirarci indietro, non intervenire, non consigliare, non riprendere. E nel breve termine può sembrare di recare un tipo di pace, un tipo di relazione superficiale che sembrano di funzionare, ma siamo chiamate di più, sporcarci le mani. Ed è possibile che alcune persone non ascolteranno, o non ascolteranno noi e dovranno ascoltare un altro. E vogliamo seguire l'esempio di Paolo, che non disse: lasciamo perdere, lasciamo che i corinzi prendano la loro strada, lasciamo che questi lupi entrino in mezzo a loro, sono stanco, poteva dire, non ce la faccio. Paolo non ha fatto così, ha deciso di intervenire per essere uno strumento di salvezza. E l'ultima cosa che porta gioia è il versetto 11, è che questa lettera ha prodotto carattere nella chiesa di Corinto, che alla fine porta gioia. Quando dice questa reazione, la reazione davanti a una situazione che non va, infatti quanta premura ha prodotto in voi questa lettera, questa tristezza, quante scuse, quanto sdegno, li ha forzati a reagire, li ha forzati a fare una scelta, a prendersi delle responsabilità. Questo è il carattere, la capacità di reazione dell'uomo, il senso di responsabilità, per prendersi la responsabilità per come le cose stanno andando. Come abbiamo detto, c'erano dei lupi, stavano entrando nell'assemblea e questi fratelli lasciavano perdere, lasciavano andare. E Paolo li mette davanti a un bivio e gli dice: non potete rimanere neutrali. Cosa ne farete, corinzi, con questa situazione? E loro hanno risposto. E questo è motivo di grande gioia. Penso che saremo tutti d'accordo, non c'è cosa peggiore che la apatia, la non rispondere. Mi ricordo, eravamo in una gita in America, Luca era piccolo e io e Debo eravamo distratti, cattivi genitori, e lui stava stuzzicando un serpente velenoso. E meno male che o era morto o dormiva, ma lo stuzzicava e non rispondeva. E da un lato, meno male che non risponde. Però che immagine? C'è una situazione, un pungolo e non c'è risposta. La chiesa di Corinto ha risposto, ha tirato fuori il carattere. E vediamo sette cose che ha prodotto in loro, velocemente, il carattere che Paolo ha aiutato a produrre, elencato in sette parole. Prima, premura, sincero interessamento della situazione, sincero interessamento per una situazione che aveva bisogno della loro attenzione, l'opposto dell'apatia. Una parola che mi ha afferrato in questi mesi, la premura, la cura, l'interessamento per le persone, per le situazioni. Facile dire, lasciamo perdere. Il carattere è quello che ci porta ad avere premura nelle nostre situazioni. Produce scuse. Dice: quante scuse. La parola è apologia. Hanno chiesto scuse a Paolo. Ci vuole carattere per chiedere scuse. La cosa facile è lasciar perdere. Scusa Paolo, cosa stavamo pensando? Volevamo scambiare te, colui che ci ha dato tanto, per quest'altra persona. Produce indignazione. Ecco di nuovo il vero carattere. Chiamare bianco bianco, nero nero. Questa cosa non va bene. Indignazione ha prodotto in loro. Timore. Timore. Sappiamo che il timore ha un significato negativo, però quando parliamo del timore del Signore è la sana paura di infangare il nome di Cristo, la sana paura, il sano timore di infangare la reputazione della Chiesa, il nome di Cristo, e loro sono stati presi. Quanto timore, quanto desiderio. Wow, non voglio perdere questa cosa, non voglio perdere il mio caro Paolo. Zelo,
quanto zelo. Sento ardere il mio cuore per questa situazione, per questo fratello, per questo momento, zelo, l'opposto dell'apatia, l'opposto della non rispondere. E poi la sette, quando dice punizione o azione. Quale punizione? La Chiesa ha agito, la Chiesa ha esercitato la disciplina, la Chiesa ha inflitto una punizione, 2:6 lo dice, la punizione eseguita dalla maggioranza sul offensore, e così Paolo dice si sono dimostrati puri in questo affare, puri. Vi si è presentata l'opportunità, Chiesa di Corinto, ed è stato manifestato quello che siete davvero, persone che amano il Vangelo, persone che vogliono ancora stare in piedi per la verità del Vangelo. Siete puri in questo affare. Quando, come Paolo, siamo strumenti della crescita del carattere delle persone intorno a noi, è motivo di gioia. Dobbiamo vederlo così. Solo per coloro che sanno farne tesoro, però. Persone che sanno farne uso delle afflizioni. Persone che sanno farne uso delle correzioni. Danno l'opportunità di crescere in carattere. A loro è riservato una misura di gioia immensa. Romani 5:3, ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che producono esperienza, carattere. Poi subito prima dice l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori. Per chi sa farne uso di queste afflizioni e correzioni. Paolo portò gioia ai Corinzi attraverso il suo intervento nella loro vita. È vero che qualunque correzione al momento non sembra recar gioia, ma tristezza in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Così, fratelli e sorelle, permettiamoci di essere degli strumenti. Se siamo parte della Chiesa, lo saremo, sia che lo vogliamo o meno. Però quando arriveranno quei momenti avremo sempre la scelta. Scelgo di crescere in carattere o scappo via. E così faccio del male a me stesso. Impegniamoci, fratelli e sorelle, ad essere degli strumenti, permettendo che Dio faccia di noi degli strumenti. E non c'è dubbio, il frutto sarà meraviglioso. L'ultima cosa, l'ultima relazione, questa più breve, dal 12 al 16, la gioia che i Corinzi portarono a Paolo, la gioia che i Corinzi portarono a Paolo. Versetto 13 dice, siamo stati consolati e oltre a questo noi, la nostra consolazione, ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato di voi. Il versetto 12 prima dice, se dunque vi ho scritto non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi davanti a Dio. In altre parole, si erano dimostrati genuini, si erano dimostrati dei veri credenti, si erano dimostrati puri, cuori puri, non mossi da interessi, ma puri. In base alla buona risposta, Paolo dice, vi siete dimostrati puri, perciò questa purezza siamo stati consolati. Wow! Quando i fratelli si dimostrano di essere la vera cosa, veri credenti, quando arriva la botta e la risposta che viene fuori è, io vado avanti col Signore. Che incoraggiamento, che gioia. Facile parlare. E ringraziamo Dio per le testimonianze dei fratelli e delle sorelle, senz'altro. Testimoniano nelle loro vite di come Dio è vicino a loro e come sono pieni di gioia. Sì? Ma fammi vedere quando arrivano le prove. Fammi vedere quando arrivano le afflizioni. Quando verrà fuori da quel momento una persona che si afferra al Signore. Wow, che motivo di gioia. Che motivo di ringraziamento. Quando si manifesta il frutto dello Spirito. Questo è quello che dice Paolo. Era un'opportunità affinché si manifestasse la premura che avete per noi. Penso che se riusciamo a vedere la vita così, cambierà completamente la nostra visuale. Ogni giorno, ogni momento, ogni bivio è un'opportunità di manifestare quello che siamo veramente. Cosa viene fuori dal mio cuore quando le cose non vanno come voglio che vadano? Come risponde il mio cuore davanti a persone che mi incrociano la strada? Il piano di Dio andrà avanti lo stesso, sia che facciamo un grande progetto o un altro grande progetto. Il Signore farà quello che vuole, è sovrano. La domanda è: come risponderò io in ogni bivio della giornata? Con pazienza, con tolleranza, con arresa al Signore o irrigidendomi davanti a Lui? Questa è la vita alla fine, fratelli e sorelle, se ci pensiamo veramente. Opportunità di dimostrare quello che siamo. È un laboratorio. La vita è il laboratorio di Dio per la tua e la mia santificazione, per la nostra salvezza alla fine dei conti. E se tu ti adoperi per la tua santificazione, guarda che cambia tutto. I tuoi obiettivi non sono tanto importanti poi. Se ti cambia l'obiettivo, ho un'altra opportunità di dimostrare a che punto sono nella mia santificazione di cuore. Quanto ha la grazia di Dio cambiato il mio uomo interiore? Lavoro A, lavoro B, situazione A, situazione B, è un laboratorio. E se riusciamo a vederlo, potremo veramente trovare una gioia nascosta. Questa è la prima. La seconda, si sono dimostrati genuini e poi Paolo ha ricevuto gioia dai corinzi perché hanno rinfrancato, hanno rinvigorito Tito, versetto 13. C'è un rischio grande quando raccomandiamo qualcuno, vero? Paolo aveva raccomandato i corinzi a Tito ed è stato molto coraggioso. Ha detto: Tito, io penso che se ti mando con la lettera reagiranno bene. È stata una scommessa. Ma ha deciso di correre il rischio. Tito era andato. Immaginiamo la trepidazione che ha avuto portando la lettera, quella lettera franca, senza mezzi termini, ai corinzi. Come reagiranno? Hanno reagito bene. E non solo hanno reagito bene, hanno rinfrancato, reso coraggioso il cuore di Tito, che a sua volta ha portato gioia a Paolo. Ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. E l'ultimo motivo che ha portato gioia a Paolo, che i corinzi hanno portato gioia a Paolo, versetto 15, egli vi ama più che mai intensamente, ricorda l'ubbidienza di voi tutti e come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro, perché? Perché in ogni cosa posso aver fiducia di voi. Wow! La fedeltà. La fedeltà. Vuoi portare gioia ai tuoi fratelli e sorelle? Sii una persona fedele. Sii una persona che c'è. Sii una persona che quando gli uomini cadono a destra e a sinistra, le donne cadono a destra e a sinistra, come mosche intorno a te, c'è uno che ancora va avanti col Signore, fedelmente adempiendo il suo compito. Non a destra, non a sinistra, ai paraocchi per dire: io arrivo alla fine. Vuoi essere di incoraggiamento? Vuoi essere un motivo di gioia? Allora sii fedele al Signore. Fratelli e sorelle, rinnoviamo il nostro impegno di essere delle persone che portiamo gioia ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, alle persone intorno a noi. E anche noi saremo resi più gioiosi nel farlo. Preghiamo. Caro Padre, grazie per questa mattina, grazie per la Tua parola, grazie per questi esempi di relazioni che si sono portati gioia a vicenda, che come vediamo non è una gioia superficiale, non è una gioia che esclude il entrare, sporcarsi le mani nelle vite gli uni degli altri. Però, Signore, sappiamo che le Tue promesse sono certe, sono vere, e che anche in quei momenti che non sembrano portare gioia c'è per colui che vive così un frutto di pace e di giustizia. Signore, ti prego di aiutarmi ad essere un portatore di gioia nella vita dei miei fratelli e le mie sorelle, che tutti possiamo camminare sempre di più imitando tuo figlio Gesù Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, che Dio vi benedica.